terra mia. Quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore. Casa mia, terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il pianto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore mai lontano del popolo istriano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia, Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia né Croazia.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi carissimi ascoltatori della rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Oggi mercoledì 17 giugno 2020, la rassegna tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, dalle 8 alle 9 con i giornali e dalle 9 alle 9.30 con voi con la chat di RBN, redazione RBN, la trovate su Telegram. Intanto sì, buongiorno a tutti voi che già siete qui collegati stamattina da Sericattara, Nemesi, Gianluca, Alessandro, Roberto e tanti altri che siete in ascolto e che magari non scrivete su questa chat tutti i giorni. Ve lo preannuncio, oggi giornali c'è poco e niente, insomma Ho già dato una prima occhiata e tanto basta per capire che anche oggi non si parla di nulla, ma veramente nulla. Fra l'altro non c'è come una settimana fa o una settimana e mezza fa è sparita nuovamente l'opposizione dai media. Così veramente non si parla di nulla. Infatti stamattina magari potremmo aprire anche, vediamo un po' il primato e vedere un attimino se ci sono articoli più interessanti. E anche apriamo anche Libero e La Verità, perché veramente sul resto non c'è nulla, ragazzi miei. Ma del resto la politica italiana poi si prende sempre anche delle pause estive abbastanza lunghe, diciamo che siamo a ridosso dell'estate e solitamente i lavori si interrompono poi per riprendere a settembre, forse anche normale così o forse no, è un periodo straordinario, quantomeno il governo dovrebbe lavorare, ma è meglio che non lavori visto i risultati che ottiene. Meglio che stiano fermi lì anche loro e che vadano in vacanza fino ai primi di settembre. E così questa mattina mi perdo anche un po' a spulciare le pagine dei leader d'opposizione. Sulla pagina di Salvini vedo solo filmati, 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 niente ciliegie. Sapete, ieri lo scandalo, mangiava ciliegie in una conferenza stampa, ma immaginate, diciamo così, Salvini è tornato dal suo super lavoro, Giro l'Italia, ovviamente. Incontra moltissime persone, è quello che è la cifra stilistica della sua campagna elettorale permanente, anzi, diciamo che la quarantena si può aver portato un calo di consensi è proprio perché Salvini funziona se sta in mezzo alle persone dalla mattina alla sera e quindi gira l'Italia in continuazione, chissà quanti posti avrà visitato prima di andare a fare quell'incontro con Zaia in cui è stato ripreso mentre mangiava ciliegie e Zaia parlava di tutt'altro, delle vittime del coronavirus, però ecco, ci può anche stare, perché le campagne elettorali sono dolorose, farle è stressante e a volte perdi un po' anche il senso anche del tempo e delle cose che fai, quindi vabbè, la sinistra ha approfittato per criticare aspramente. No, tanto i leader della sinistra in giro non ci vanno, le persone non le incontrano, stanno chiusi dentro al palazzo e invece di mangiare le ciliegie in diretta, chissà che si mangiano magari caviale, tartine e altre cose nel segreto delle loro stanze. Poi ovviamente quando la sinistra fa queste critiche scandalizzate non fa nient'altro che portare consensi a Salvini. Quello che mi preoccupa un po' di più è che sulla pagina di Salvini c'è poco o nulla, a parte gli interventi televisivi, quelli ci stanno, che io non me li vedo. La presa per i fondelli a Raimo e va benissimo, in bocca al lupo per gli esami di maturità, ce li manda Salvini, ce li manda la Meloni, mi avete seguito su Rete4, avete sentito che cosa ho detto e così via. Poi, insomma, vabbè. Diciamo, manca il tema che era stato un po' preso nei giorni precedenti, quello del ritorno alle urne, però secondo me ragazzi qui si va incontro all'estate, sono tutti stanchi e hanno tutti voglia di approfittare di questi mesi estivi per ricaricare le batterie dopo comunque una quarantena asfissiante, così è. Così è. La politica anche si rallenta e si ferma. I giornali cosa ci regalano questa mattina, per dire, no? C'è il focus sulla maturità, quindi dire proprio che non ci sono tante notizie, ma magari qualcuna ce n'è. Io avevo letto di addirittura scontri militari fra Cina e India. Vediamo un po', se la ritrovo da qualche parte. Eccoli qui, tensioni India-Cina, la trovo su Money, soldati uccisi al confine. 20 soldati indiani e 43 cinesi sarebbero morti a seguito di uno scontro fra le due potenze asiatiche. Ecco cosa sta succedendo. Almeno 20 soldati indiani sono rimasti uccisi al confine in seguito a uno scambio di colpi con truppe cinesi nei pressi di un confine conteso. La notizia è stata data martedì da fonti del governo indiano. Qualche ora fa l'esercito indiano aveva detto che un suo ufficiale e due soldati erano rimasti uccisi nel corso di un violento scontro con la Cina. Più tardi è stato diffuso un comunicato in cui si annunciava che altri 17 soldati in condizioni critiche erano morti a causa delle ferite. Secondo fonti di stampa, le vittime sul fronte cinese sarebbero invece 43 addirittura. Si tratta del più sanguinoso conflitto a fuoco fra la Cina e India negli ultimi 50 anni, le prime vittime da 45 anni a questa parte. Pensate un po'. Cosa è successo fra India e Cina nella notte di lunedì? Per ragioni ancora non chiare, la tregua fra le due nazioni è caduta e si è verificato un violento conflitto a fuoco. La disputa riguarda la Xai Chin, valle percorsa dal fiume Galvan, amministrata dalla Cina ma rivendicata dall'India come parte dell'Ladakh, parte dello strategico territorio del Kashmir. La contesa va avanti dal 1947. Così ha scritto l'esercito indiano in un comunicato. Durante il processo di de-escalation della valle di Galvan, ieri notte si è verificato un violento scontro a fuoco con delle vittime. La conta delle vittime sul lato indiano include un ufficiale e due soldati. Ufficiali senior dell'esercito dei due fronti si sono incontrati per disinnescare la situazione. E insomma, è una notizia importante, certo, uno scontro a fuoco fra due potenze nucleari su un confine conteso dagli anni 40, sicuramente meritava un po' più di attenzione rispetto a tante cose che si trovano sui giornali oggi, eppure non ne vediamo anche qua traccia. Certo, poi appunto si sono incontrati Cina e India forse per riparare a questa situazione, magari lo scontro è stato dovuto a giovinezza e inesperienza dei militari sul campo, però insomma è un evento non da poco, direi, però insomma non se ne trova traccia. Questo per dire, no, quanto sono soporiferi e sonnacchiosi oggi i giornali italiani. Maturità 2020, tutto sui crediti dell'esame, come calcolare il punteggio. Questo è il titolo di Repubblica. Poi di spalla, maturità 2020, suona notte prima degli esami dai tetti di Roma, folla in piazza Navona, ecco qua, con l'esigenza della sinistra globalista di essere travolti dalle emozioni. Questa è la cifra stilistica, diciamo così, del globalismo. Ogni volta devono tirar fuori qualcosa che ti de deve travolgere emotivamente per farti, non so quale sia, motivo recondito. Forse se c'è qualche psicologo che ci ascolta in trasmissione potrebbe anche dircelo, perché questo atteggiamento di avere sempre questa cosa, no, dell'evento, il ragazzo sul tetto che suona, la maturità, vabbè. Crollo consumi, a rischio 1 milione di posti, lo troviamo sotto la maturità. I commercianti, così rischiamo di chiudere. Bonomi, subito 110 miliardi, persi 2 mesi. Perché lo dico con questo tono? Perché da mo' che stiamo dicendo che crollano i consumi e che si rischiano 1 milione di posti di lavoro, ma a quanto pare interessa poco a nessuno, anche perché non mi sembra l'opposizione sentirla urlare, strepitare su questi temi. Intanto quelli si sono chiusi a Villa Pamphilj, gli altri hanno ripreso la campagna elettorale permanente. E intanto insomma chi sta sotto sta con l'acqua alla gola, ma anche chi sta sotto, credetemi, aspetterà a settembre per far sentire la propria protesta. Se non altro in questi 2 mesi cercherà di capire che aria tira e se si può rialzare in qualche maniera l'asticella dei consumi e magari iniziare a vedere qualche turista, ma credetemi, purtroppo non sarà esattamente così. Però ripeto, intanto tanti lavoratori, tanti commercianti stanno aspettando, sperando che qualcosa cambi, ma a me sembra, scusate, dalla fine della quarantena che poco sia cambiato, e questi consumi non ripartono non perché la gente non ha fiducia, non perché la gente ha paura, non perché stanno dentro casa, ma perché semplicemente non ci sono i soldi per fare questi consumi. Ma leggiamolo questo articolo, sperando che non sia troppo tecnico, andiamo a vedere. L'organizzazione di categoria a rischio 1 milione di posti di lavoro, tra febbraio e aprile vendita al dettaglio giù del 15,8%. L'articolo si apre con una foto di Conte, qui è nuovamente in posa da statista in un'aula bellissima, straordinaria, piena di bellezza, statue, marmi pregiatissimi, architetture fantastiche, sicuramente stona con la figura di questo Presidente del Consiglio lì seduto. Il peggio deve ancora arrivare alle associazioni dei commercianti tra le categorie più duramente colpite dalla crisi. Giuseppe Conti non lo dice con parole così crude, ma l'introduzione alla terza giornata degli stati generali concede poco all'ottimismo. L'Italia sta faticosamente uscendo da uno shock senza precedenti. Gli effetti della crisi devono ancora dipanarsi nella loro interezza, ce lo dobbiamo dire. Perché tutti abbiano chiaro che la colpa è del Covid e non delle scelte di governo, il Premier si affida agli autorevoli economisti ascoltati sabato tra gli stucchi di Villa Pamphilj, gli stucchi di che? I marmi, gli stucchi di Villa Pamphilj. E con i rappresentanti del mondo produttivo ammette di non avere la bacchetta magica, certo, l'incertezza c'è e peserà ancora, non è sufficiente sbloccare il lockdown, il circuito dei consumi non si riattiva subito. L'unica consolazione è la fiducia espressa dal Premier a France Press, che l'Italia reggerebbe una seconda ondata di Covid-19 senza dover arrivare a misure così radicali. Recovery Fund, la prima ondata, implora aiuti con commercio, ha messo a rischio 1 milione di posti di lavoro e Conte riconosce che gli ultimi dati Istat restituiscono un'immagine molto preoccupante. Ad aprile le vendite al dettaglio sono calate del 10,5% rispetto a marzo e nel trimestre febbraio-aprile il calo è del 15,8%, variazioni negative mai sperimentate negli ultimi decenni. Il presente è questo. Conte invoca proposte su come alimentare la fiducia e suggerisce di allungare lo sguardo verso obiettivi di medio e lungo periodo, quando nelle casse dello Stato entreranno i tanti sospirati soldi di Bruxelles. Maledetto. Sta per arrivare il Recovery Fund. A settembre presenteremo un piano tutto italiano ed è necessario che le imprese siano partecipi del patto. Ragazzi miei. Cioè qui si continua a mentire spudoratamente, lo fa il Presidente del Consiglio, i giornali non dicono niente e noi che cosa possiamo fare? Non c'è Recovery Fund, non c'è, molto semplicemente. Mi sembra che l'Eurogruppo si dovrebbe riunire domani, sono tutti contrari, si parte con la prima trattazione, semmai arriveranno dei soldi maledetti del Recovery Fund, arriveranno nel 2021, ma questo di che cosa sta parlando? Cioè non si rende conto o si rende conto? È semplicemente così, racconta frottole e i giornali lo stanno pure ad ascoltare perché ovviamente sono dalla sua parte, cioè, pensate un po', no? Sta per arrivare il recovery fund. Noi per adesso dice non facciamo niente, non ci mettiamo una lira, non ci abbiamo messo una lira, massimo che potete fare è andare in banca a chiedere un prestito, voi imprenditori, commercianti. Vediamo se ve lo danno, chiediamo un atto d'amore alle banche e nel frattempo aspettiamo che l'Europa ci mandi questi miliardi che ha detto che ci darà e che in realtà non ha detto niente, lo ha detto soltanto la stampa italiana, l'ha detto solo Giuseppe Conte, lo dicono soltanto i partiti di governo, ma questi miliardi non esistono, no? E non si capisce per quale motivo il governo non stia emettendo bot, visto che questi vengono acquistati tutti, sia sul mercato primario dagli acquirenti, istituzionali o meno e sia sul mercato secondario della Banca Centrale Europea, quindi non si capisce perché si stia facendo patire la fame, si stia gettando la nazione sul lastrico senza intervenire con questo strumento assolutamente tradizionale e normale di finanza pubblica. Ma qualcuno glielo chiederà, boh, non lo so, Borghi stanotte faceva le aste si occupava di arte, Salvini mangia le ciliegie, la Meloni fa gli auguri agli studenti per la maturità e intanto i commercianti, i lavoratori, gli imprenditori aspettano. intanto Conte prosegue l'articolo, chiede alle parti sociali uno sforzo corale, e questa immagine mi fa venire alla mente delle scene irripetibili qui in radio, lo sforzo corale delle parti sociali. Oggi tocca al presidente di Confindustria, le cui critiche intrise di scetticismo, il premier ritiene innescate da una certa ansia da prestazione politica dal dottor Bonomi, e lui si aspetta piuttosto un'ansia da prestazione imprenditoriale, e comunque garantisce che il governo c'è, saremo al loro fianco per promuovere il Made in Italy, sostenere l'export e promuovere la domanda interna. Certo, se le imprese hanno problemi di liquidità, Conte promette risposte efficaci alla crisi. Ancora? Sì, ma quali? Si domanda anche il giornalista nell'articolo fuori dalle virgolette. E quando arriveranno? Il presidente assicura di aver lavorato intensamente con i ministri a un piano di rilancio che contiene un totale di 187 progetti, così snoccioliamo numeri come miliardi. Oggi 150, poi l'altro giorno 400, oggi 187 progetti. Rivendica gli 80 miliardi già preventivati. Cifre che mettono l'Italia al secondo posto in Europa per gli impegni finanziari assunti. Certo, certo, caro Conte. E intona il leitmotiv dell'emergenza imprevedibile e dell'eccesso di burocrazia che da decenni ci penalizza. Non è colpa sua, eh? L'emergenza imprevedibile, cioè parliamo di cose che sono successe a febbraio, da febbraio in poi, no? E nel resto del mondo da prima ancora, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, siamo a 5 mesi, emergenza imprevedibile, ancora non ho fatto niente, ma non potevo saperlo, ragazzi miei, e eccessi di burocrazia. E a chi spetta di cancellare la burocrazia se non al governo? Lui è presidente del Consiglio dal 2018, 2019 e 2020, ricordo, eh? La protesta al casino dell'Algardi è stata anche la giornata di Abu Bakr Suhamoro, che si è ammanettato davanti ai cancelli di Villa Panfili per protestare in favore dei braccianti stranieri dimenticati dal decreto rilancio. Certo, c'erano soltanto 200 cecchini, 700.000 poliziotti, però stranamente questo ragazzo si è riuscito a incatenare ai cancelli di Villa Panfili. Sostenuto dal Movimento delle Sardine, il sindacalista è stato ricevuto da Conte, il quale ha portato il grido di dolore degli invisibili e degli esclusi. Anche il PD ha fretta di cambiare i decreti di sicurezza di Salvini e Conte. Intervistato da fanpage.it, spera che entro fine mese la riforma approdi in Consiglio dei Ministri. La ministra Lamorgese ci sta lavorando, anche se non credo che ce la faremo questa settimana. Mamma mia, ragazzi miei. Mamma mia. Transizione dolce, ora per Conte è tempo di progettare una nuova normalità. Questo veramente parla come il Grande Fratello, ragazzi. Per Conte è tempo di progettare una nuova normalità, tassi di crescita ben più elevati del passato, e un'Italia più digitale, più equa e più inclusiva. Per contrastare l'economia sommersa serve un patto tra i commercianti. Un patto con i commercianti. La transizione dal contante ai pagamenti digitali sarà dolce, fair, gentile. Mai pensato di imporre penalizzazioni. Per il PD è ora di passare ai fatti. E Conte accelera. L'Italia, la NewCo... Non sarà un carrozzone di Stato, autostrade, a questo punto il dossier va chiuso. Mamma mia, quanto a Salvini, che vuole fermare il delirio anti-italiano di PD e 5 Stelle, avverte, non sarebbe responsabile soffiare sul fuoco e sull'insofferenza di parte della popolazione. Ecco qua, vabbè, questa è il racconto fotografico, plastico dell'incapacità di questo governo, della follia di Conte, che continua a pensare di essere uno statista, che continua a rimandare le cose più in là. Faremo, vedremo, abbiamo preventivato, stiamo ragionando, non ce la faremo questa settimana, ce la faremo la prossima, e così via. Mentre continua questo carrozzone, sotto la gente sta con l'acqua alla gola e l'opposizione si è un'altra volta impantanata. Perché estate, perché, che vi devo dire, ma che ne so io. Ed ecco qua, torniamo su un articolo anche di, sempre del Corriere della Sera, che parla di Bonomi, ovvero del presidente di Confindustria, che dice usare subito 110 miliardi, abbiamo perso 2 mesi, lo Stato onora i debiti, l'obiettivo è recuperare entro il 2030 13 punti di PIL. Anche qui Bonomi parla, dice, fa, progetta, c'è scritto tutte cose molto interessanti, ma poi alla fine cade tutto su questa cosa qua. Le proposte degli industriali passano poi dal metodo alle misure. Prima di tutto Bonomi auspica che si utilizzino in modo rapido e massivo le ingenti risorse che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione, perché ci sono più di 110 miliardi di euro impegnabili a breve. Ma di che parla? L'impiego dei fondi del MES e SURE implica di per sé un aumento del debito. A questo proposito Bonomi auspica che il Paese si dia un'immediata ma credibile prospettiva pluriennale di riconduzione del debito entro le medie europee, così via. Vedete che pure questo non ci capisce niente. Intanto parla, ovviamente di che cosa parla? Dei soldi massivi che ha messo l'Unione Europea. E quali sono? Non ci sono, no? Non se ne ha neanche discusso fino adesso. Cioè, semplicemente è stato presentato un progetto a 27 paesi che devono trovare l'unanimità per approvarlo, e non c'è niente. E poi questi soldi sono a condizione, no? Già è stato detto e stradetto, a condizione che si presenti il piano di riforma e tutto qua. Ma Bonomi, questo probabilmente non capisce, o fa finta di non capirlo, come fa finta di non capire che fare i programmi per il rientro del debito non favorisce l'economia, non si fa la spesa pubblica, e se non si fa la spesa pubblica non lavora nemmeno l'impresa. Ma forse tutto questo Bonomi non lo sa, sarà cresciuto nel mito del liberismo, dell'uomo forte, di lui che si è fatto da solo col cavolo, ovviamente. Basta che si fa la foto in giacchetta col suo Rolex e qui tutto soddisfatto, e che siccome lui è convinto di essere uno scienziato dell'economia, è convinto di potercela fare da solo, perché appunto il liberismo ci parla di questo uomo straordinario che nella giungla, diciamo, dei mercati, lui va col macete, taglia gli alberi, i tronchi, uccide il vicino e ne mangia le carni perché è necessario. Questa è, diciamo così, l'immagine, no, del liberismo, del sogno americano, lui che si è fatto da solo, che sarà nato e cresciuto in un quartiere, popolare, di una periferia degradata, di una città. E poi è diventato il grande imprenditore che è, perché ha un cervello, grande come un palazzo, no? E questo è il racconto che si fanno questi signori da quando nascono, no? Che si trovano magari col papino che gli ha lasciato i soldi, e le industrie, e poi quando crescono si convincono che il mondo sia così, e poi si scontrano sulla realtà. E purtroppo li stiamo pure a sentire, no? Li dobbiamo leggere sul Corriere della Sera. Ragazzi miei, sì, oggi lasciamo andare Spotify, lasciamo perdere la playlist sotto classica con Guerrieri della Notte e tutto il resto, lasciamo andare, anche se Spotify, devo notare che questo algoritmo mi rilascia sempre un po' anch'esso le stesse canzoni. Pechino è ovviamente notizia che fa gola a tutti i media e ce l'hanno buttata un po' nelle prime pagine. Un po' di terrorismo, Pechino ora chiude le scuole, caccia 200.000 possibili contagiati. Scusate, nel frattempo mi è cambiata la prima pagina del Corriere della Sera, in diretta, e in diretta vi do la notizia che è diventata notizia di prima pagina. Gara dei bus, indagato il governatore della Toscana, Rossi, turbativa tasta, lui accuse infamanti. Vediamo un po', apriamo l'articolo. Freschissimo, mi è arrivato qui in diretta. Si allarga l'inchiesta della procura, oltre al governatore altri 6 sotto accusa, lui accusa infamante ridicole, è coinvolto anche il governatore Rico Rossi nell'inchiesta della gara dei bus in Toscana, e va ad aggiungersi ad altri 6 indagati, Riccardo Buffoni e Ivana Malvaso, funzionari della regione, vabbè, non leggerò i nomi, componenti della commissione, accuse infamanti e ridicole, aspetto il momento giusto per procedere a querelare i calunniatori, dice Rossi. Vediamo un po' di che cosa si parla. Tutti hanno ricevuto un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili. In altre parole, il 19 giugno in procura, ognuno di essi dovrà nominare un consulente che partecipi all'analisi del materiale informatico relativo all'appalto sequestrato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. Il governatore Rossi sarebbe indagato per turbativa d'asta, nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turca e dal PM Antonio Anastasi. In procura, nei mesi scorsi, Mobit aveva depositato alcuni esposti. I magistrati durante il lavoro avrebbero evidenziato elementi di turbativa o comunque atti di favoritismo per i vincitori di Autolinee Toscane. In un'intervista del 13 novembre 2015 ad Asca News, il governatore Rossi commentava l'aggiudicazione ad Autolinee nonostante la gara non fosse ancora terminata. La regione più rossa e la regione più liberale, quella che fa le gare, noi abbiamo messo al centro il cittadino, diceva. In un video intervista Rossi, avevamo qualcosa come 14 consorzi, aziende locali legate anche un po' alla politica e alle istituzioni locali, e avevamo anche tanti sprechi, aveva dichiarato. Pur avendo imposto a chi entra di acquistare un valore importante, oltre 200 milioni di euro, il patrimonio esistente alle attuali aziende, vabbè, il bando di gara è di 4 milioni, miliardi di euro. Ma che cavolo dicono? Vabbè, qui la vicenda è un po' complessa, per i non addetti ai lavori, anche perché si parla di Toscane, Autolinee Toscane, riferimenti particolari, l'articolo non ci spiega ben la vicenda, diciamo che ovviamente la notizia è questa del presidente della regione toscana indagato, qui si parla sempre di cronaca, voi sapete, sì scusate, iniziative giudiziarie, sapete che iniziative giudiziarie per me non valgono niente e soprattutto gli avvisi di garanzia, però visto che la notizia è uscita ed è in prima pagina, la leggo nel contesto dell'attacco, diciamo così, che arriva a Movimento 5 Stelle, prima con la vicenda, poi tra l'altro scomparsa oggi dai giornali del Venezuela, no, sta più sotto, insomma, vabbè, attacchi, la magistratura si sta muovendo in qualche modo. Vedremo dove va a parare. Prima che il Corriere della Sera mi stravolgesse la pagina, stavo leggendo l'articolo Pechino ora chiude le scuole, caccia 200.000 possibili contagiati, tamponi a tappeto, nel mondo uno su mille infetto, la megalopoli in lockdown, torna il terrore della diffusione. Ovviamente questo piace molto al governo, piace molto ai giornali globalisti, però non facciamoci fregare ragazzi, non ci spaventiamo, seconde ondate o altre cose, non vogliamo più restrizioni di nessun tipo. Anche qui sono ridanni 60 che mi regala Spotify, ripeto non vogliamo restrizioni di nessun tipo, anzi già quelle che ci sono ci sembrano troppe, dobbiamo fare la fila per fare la spesa, per entrare in negozi, non possiamo uscire senza dimenticarci la mascherina, e così via, quindi chi se ne strafrega di quello che succede a Pechino, e speriamo che nel frattempo, capire che con questi al governo, l'Italia si sia preparata ad affrontare qualunque tipo di ipotetica seconda ondata con che cosa? Le cose che dicevamo un mese o mezzo fa, un paio di mesi fa, sanità di prossimità, medici di famiglia pronti, terapie ormai sperimentate e così via, terapie intensive rafforzate, ma non chiedeteci un'altra volta di chiuderci dentro casa perché questo è impensabile, irricevibile, inammissibile. Andiamo ad aprirlo questo articolo perché spesso voi, diciamo così, il diavolo si annida nei dettagli. Megalopoli cinese in lockdown, torna il terrore della diffusione, effettuati tamponi a tappeto dal nostro inviato, Corriere della Sera. Non sembra esagerato chiamarla la battaglia di Pechino perché sono le autorità politiche che ormai da giorni annunciano di aver messo in modalità bellica una alla volta zone della capitale dove si sta insinuando il nemico invisibile, il coronavirus. L'ultimo ordine è rivolto agli abitanti dei distretti dichiarati a più alto rischio. E l'ordine è di non uscire da Pechino per alcuna ragione, vietato varcare i confini della megalopoli anche in taxi per evitare che qualcuno aggiri i controlli nei due aeroporti e nelle due stazioni ferroviarie, sospese le linee di numerosi autobus a lunga percorrenza che collegano Pechino alle province dello Hebei e dello Shandong, di solito utilizzati dai lavoratori migranti che non hanno soldi per i treni ad alta velocità o gli aerei. Un clima da stato d'assedio sanitario, tanto che tutte le scuole della capitale, primarie e secondarie, sono state nuovamente chiuse, mentre sono state riattivate le lezioni a distanza. E poi si prosegue. Ma chi sono e quanti cittadini pericolosi in una megalopoli di 22 milioni di anime? Di sicuro quelli che abitano le zone non distanti dal grande mercato Xinfadi, dove giovedì scorso è stato scoperto il focolaio che ha contagiato e fatto ammalare più di 100 persone. Ma siccome Xinfadi rifornisce il 90% di Pechino, è chiaro che ci possono essere moltissimi contatti inconsapevoli. Impossibile censirli tutti, nonostante l'app di controllo mobile sviluppata dalla tecnologia cinese e l'ipotesi che Alibaba e Tencent stiano appoggiando il tracciamento. Si dice che due giganti dei pagamenti via smartphone stiano riversando dalle autorità i dati sulle transazioni compiute dagli utenti nei diversi punti della città. Ogni pechinese paga via smartphone qualunque cosa, dalla spesa ai taxi, dal ristorante al cibo di strada. Alibaba e Tencent negano. Sì, in Cina c'è, diciamo così, lo stato sognato qua da Conte e dagli altri globalisti, già esiste, no? Tutto si paga tramite il telefono, non esiste più il contante, tutti vengono tracciati. Il telefono rimanda notizie su qualunque cosa dei loro spostamenti. Addirittura c'è un'applicazione che sostanzialmente giudica il cittadino in base alle cose che fa e gli assegna un punteggio: 100 sei un bravo cittadino, 60 non sei tanto bravo, sotto i 50 inizia a diventare pericoloso. Questo punteggio aumenta o diminuisce in base alle azioni che compi, se hai pagato o meno le tasse, ma penso che sia abbastanza automatico in Cina, se sei passato con rosso, se hai attraversato nel punto sbagliato, se hai detto qualcosina contro il governo, questo punteggio si abbassa e quando il punteggio è troppo basso non puoi più comprare, che ne so, i biglietti del treno, fare l'abbonamento alla metropolitana, ti vengono messe delle restrizioni in base a questo punteggio, roba da film distopico, roba da, come si chiamava, Black Mirror, quella serie su Netflix, eppure la Cina è così, tutti sono controllati e tutti devono eseguire gli ordini e questo è un po' il sogno ovviamente. No, ovviamente non c'è la democrazia, non si vota, c'è il partito unico, c'è una dittatura, questo non lo dice nessuno, però diciamo quello è un po' il modello a cui ci si ispira anche da queste parti. Le autorità valutano che almeno 200.000 abitanti siano venuti in contatto direttamente o indirettamente a partire dal 30 maggio con quello che è il più grande mercato alimentare di Pechino e dell'Asia. Il 30 maggio sarebbe il giorno del paziente zero al mercato. Finito in ospedale giovedì scorso, 11 giugno, era un venditore di verdura di Xinfadi. Ieri i malati erano diventati 106. Ma come fa a essere il paziente zero? Il paziente zero, mi informo Corriere della Sera, è quello in cui il virus si manifesta per la prima volta nel mondo, dove si presuppone il passaggio da una specie all'altra. La guerra è il paziente zero. Questo se si è infettato si sarà infettato da qualche altra parte. Ma che sia una mossa di Pechino per rigettare le nostre economie nella follia del lockdown, questo vi viene mai in mente, no? Che uno stato che è una dittatura, che è uno stato dirigista come quello cinese e che ha le sue mire e i suoi interessi nel mondo possa diffondere o lasciare diffondere la paura di una seconda ondata per affossare nuovamente qui i consumi, no? E le iniziative economiche, che dobbiamo fare? Dobbiamo suicidarci perché esiste un virus che gira nel mondo e chiudiamo tutto perché in Cina c'è un contagiato al mercato, una nazione che ha 1 miliardo di abitanti? I prossimi 3 giorni saranno decisivi, ha detto Wu Zhongyu, capo degli epidemiologi di Pechino. Le misure di contenimento sono state tempestive, gli infettati dovrebbero manifestare sintomi entro 2 o 3 giorni al massimo. Se i numeri si stabilizzeranno vorrà dire che abbiamo vinto. Vabbè. Non ci vedo proprio niente di buono, cari amici miei. Covid, il giorno più nero del Brasile, registrati quasi 35.000 nuovi casi, e questo era sotto, diciamo, l'articolo di Pechino. 35.000 nuovi casi in 2 ore, e chi se ne strafrega, dico io. Crollo consumi, a rischio milioni di posti, l'abbiamo letto, ma è passato sotto, diciamo, nella lista del Corriere della Sera. E poi scendiamo ancora, vediamo più giù, cronaca, 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 a caso Venezuela, Movimento 5 Stelle, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, fascicolo senza ipotesi di reato né indagati sul presunto finanziamento 5 Stelle, il Premier dice, che sono fake news, lavoro. Mancanza di formazione, pagamenti in contanti, cosa cambia a luglio, limite giù a 2.000 euro, sanzioni e novità. Questo forse ci interessa un po' di più. Andiamo a dare un'occhiatina. Prepariamoci a dire addio al tetto dei 3.000 euro per i pagamenti in contanti, tetto che aveva fissato nel 2016 Renzi, rialzandolo dai 1.000 euro voluto da Monti nel 2011. La nuova soglia al di sopra della quale non si può andare è di 2.000 euro, che scenderanno a 1.000 il 1 gennaio 2022. Pena una sanzione molto salata che può arrivare fino a 50.000 euro per operazione. Lotta all'evasione, nuovo limite per i pagamenti in contanti, nulla a che fare con i tanti interventi del governo in questi tempi di emergenza da coronavirus. Lo strumento era già stato stabilito dal decreto, numero 124-2019, collegato alla legge di bilancio, con il fine di riuscire a combattere l'evasione fiscale in maniera più efficace. Indubbiamente però il lockdown e la conseguente chiusura forzata di molti negozi e attività ha dato un bel contributo alla tracciabilità dei pagamenti tracciabili grazie alle vendite online. Limiti anche per le donazioni e prestiti tra familiari, precisamente il tetto comporta che fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti a un'altra persona o un'azienda. Dai 2.000 euro in su, invece, per trasferire denaro da un soggetto a un altro è necessario uno strumento tracciabile come bonifico bancario, carta di credito. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro sia chi effettua il pagamento e tocca anche le donazioni e i prestiti, anche se fatti tra familiari. Niente paura invece per i versamenti e i prelievi fatti sul proprio conto corrente, perché non essendo trasferimento di denaro tra soggetti diversi, non ha limiti e non incappa nelle sanzioni. E giù via le sanzioni per il superamento della soglia di pagamento in contanti 2020 fino a 250.000, la sanzione va da un minimo di 2.000 a un massimo di 50.000 euro. Oltre 250.000 euro la sanzione va da 15.000 a 250.000 euro. Per i professionisti obbligati alla segnalazione in entrambi i casi la sanzione va da 3.000 a 150 a, sì, 15.000 euro, scusate. Vabbè, insomma, solita roba, no? Controllo, sanzioni. Tracciabilità, perché parlano tanto di digitalizzazione, devono controllare tutto, no? In Cina la digitalizzazione è alla grandissima, ragazzi, c'è una super digitalizzazione. Voi attraversate la strada quando è rosso, il messaggio dell'omino, il pedonale, e la telecamera vi guarda con riconoscimento facciale, vi abbassa direttamente lo status sull'applicazione. Questa è la digitalizzazione, wow! Continuiamo con quelle della sera e finiamo con quelle della sera con questo articolo, Hikikomori, Marco ha 25 anni e non esce di casa da 7. Online non sono giudicato. Questa vicenda dei giovani autoreclusi, diciamo così, ci sono dei casi, almeno nella nostra nazione, abbastanza sporadici. Magari cerchiamo di evitare di scambiare dei casi clinici dal punto di vista psicologico o psichiatrico con degli stili di vita. Questo sarebbe importante, perché questa cosa degli hikikomori e dei giovani che sono chiusi dentro casa ve la ritrovate spesso. È pur vero che manca ormai totalmente un'educazione alla socialità, soprattutto da parte di genitori che sono peggio dei figli, parliamoci chiaro, eh? Ebbene, l'algoritmo vi regala un po' sempre le stesse cose, anche se sono cose bellissime. Abbiamo già ascoltato titoli di coda dai Blade Runner, anni 80, guardatevelo, anche quello successivo, poi rifatto, a me è piaciuto molto. Certo, probabilmente se visto al cinema rende molto di più rispetto a che se visto a casa sul televisore, però insomma Blade Runner 2, chiamiamolo così, anch'esso ha il suo perché, certo, ineguagliabile, il capolavoro degli anni 80. Andiamo a vedere Repubblica cosa ci regala. Maturità, la maturità riapre le scuole, i presidi della provincia di Bari cantano venditti per i loro studenti, mamma mia ragazzi miei. SOS dei presidi per settembre, più insegnanti o bidelli, la scuola sarà dimezzata. Ecco, magari questo è più importante. Come far ripartire la scuola a settembre? Cosa serve? Serve quello che serve sempre, più personale, più interventi, più soldi a disposizione dello strumento pubblico, però invece continuiamo a tagliare, a tagliare, a tagliare, tanto che ci frega, no? Sicuramente i benefici dei tagli saranno maggiori a che l'avere, diciamo così, un sistema scolastico azzoppato, no? Caro Bonomi, per esempio, presidente di Confindustria, che ti preoccupi tanto della spesa pubblica, no? Tagliamo le scuole pubbliche, tanto che ti frega, i tuoi vanno a... no, alla scuola privata e poi li mandi a fare la Bocconi. Direi cancelliamola proprio la scuola pubblica, che ci importa, no? Tanto è una spesa improduttiva la scuola pubblica, beh, facciamo che solo chi c'ha i soldi va a scuola come nel 1600. Governatore Enrico Rossi indagato, lo ritroviamo anche qui su Repubblica. Regeni, pressing del Partito Democratico su Conte e Di Maio, riapre la partita delle navi. I cinque ufficiali su cui il Cairo continua a non dare risposte. Questo continuo litigio che abbiamo noi con l'Egitto a causa di questa vicenda, ovviamente ben orchestrata e mossa magari da parte di chi ha spedito Regeni giù, diciamo mettendogli un bel cartello sul collo con scritto attenzione, potrei essere uno che dà informazioni a una nazione straniera, di quello non si parla, da dove veniva Regeni, chi l'aveva mandato lì, a fare che cosa. No, perché a volte sembra, no, che questo era semplicemente così, un povero ragazzo che era andato lì a vedere una cultura diversa dalla sua e a mangiare il cibo locale per immergersi nelle abitudini di un altro popolo. Non era esattamente così. Ecco il piano di Bruxelles per un vaccino europeo e mi si gela il sangue. Vediamolo questo articolo. La Commissione stanzia quasi 3 miliardi, coinvolte tutte le aziende impegnate nella ricerca e Macron si accorda con Sanofi. La Commissione dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen lancia il piano per il vaccino europeo, sul piatto Bruxelles mette 2,7 miliardi, per negoziare a nome dei governi dell'Unione una serie di accordi di prelazione con tutte le aziende impegnate nella corsa contro il Covid. L'Europa finanzierà la ricerca, test e produzione in cambio di una quota di dosi di vaccino, centinaia di milioni se non miliardi di fiale da distribuire a tutta la popolazione europea, a quelle delle aree più in difficoltà del globo, appena saranno disponibili sul mercato. La proposta sarà presentata già a Bruxelles, partendo da questa premessa: nessun partner, spiegherà la Commissione, ha la capacità di assicurare gli investimenti per sviluppare e produrre un numero sufficiente di vaccini. Una strategia comune permette di condividere i rischi, abbassare i costi e aumentare la velocità della ricerca. Il modello è simile a quello dell'accordo stretto in Francia, stretto da Francia, Germania, Italia e Olanda con AstraZeneca. L'eurogoverno si propone di europeizzare il meccanismo e di allargarlo a tutte le società al lavoro sul vaccino. Intende farlo con una serie di appalti dell'Unione Europea centralizzati, firmati a nome dei governi dell'Unione per aiutare ricerca e test. Quando i vaccini saranno pronti, per tagliare ulteriormente i tempi, Bruxelles applicherà con enorme flessibilità le norme di autorizzazione, etichettatura e distribuzione. E vabbè. Ragazzi, vediamo poi che altro c'è dentro questo articolo. Il presidente francese Macron ieri ha trovato un accordo con Sanofi nel mirino per aver annunciato che gli USA avrebbero avuto la precedenza nella distribuzione del futuro vaccino. Macron ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni per rafforzare la produzione sul territorio francese del gigante farmaceutico, che a sua volta si è impegnato a investire 610 milioni, bla bla bla, per una nuova fabbrica in periferia di Lione, la Francia. Nel frattempo in Francia, per chi segue i social e non i giornali, si noterà, diciamo, una certa preoccupante vicenda in quelle di Digione, famosa città, cioè città famosa più che altro per delle salse, della senape per esempio, e oggi balzata agli onori delle cronache per scontri armati fra etnie diverse, fra magrebini e ceceni mi pare, o giù di lì, insomma qualcuno dell'est Europa, si affrontano armi in pugno in strada in una lotta tribale, così, che vede completamente sottratta questa città ai francesi e gestita appunto dai famosi migranti, buoni migranti arrivati negli anni scorsi. Avrete riconosciuto questo pezzetto, magari ci stava anche bene sulle notizie che arrivano da Digione degli scontri armati, no? Fate il parallelo con la bellezza degli anni passati, della nostra esistenza, anni 80, anni 90. Questo era un pezzo ovviamente di Angelo Badalamenti tratto da Twin Peaks ed era il tema di Laura Palmer, David Lynch e la sua, diciamo, ricerca oltre il surrealismo, addirittura nell'incubo, non solo ovviamente con Twin Peaks che era abbastanza strutturato, ma con i lavori anche precedenti e futuri. Andatevi a cercare qualche cortometraggio di David Lynch su YouTube, ne trovate di interessantissimi, quindi al di là dell'opera meritoria qui di Twin Peaks che ci ha accompagnato da giovani e da ragazzini negli anni 90. Comunque dalla Germania, proseguendo sempre lo stesso articolo, visto che questa è una rassegna stampa e dobbiamo piegarci a questa logica, è arrivata invece una svolta strutturale nelle politiche industriali e dall'impatto geopolitico, leggiamolo perché sta qui scritto così in fondo, no? Sulla base di un articolo nascosta, c'è addirittura una svolta strutturale nelle politiche industriali della Germania dall'impatto geopolitico. Il governo ha annunciato che comprerà il 23% di CureVac, il gioiello biotech di Tubinga, che insieme alla biotech di Magonza è considerato tra i favoriti nella corsa allo sviluppo del vaccino. È anche un marchio simbolico, visto lo scandalo scoppiato a marzo, quando era emersa l'intenzione di Trump di comprarla e di trasferire il know-how negli USA, mossa che aveva suscitato l'immediata levata di scudi. Era intervenuta Angela Merkel e la Commissione dell'Unione Europea aveva promesso 80 milioni per tutelare il gioiello tedesco. Non è un mistero che a Berlino il letargo imposto dalla pandemia stia alimentando i timori che i paesi come la Cina possano approfittare per fare shopping in Germania e in Europa. Col primo piano di stimolo il governo ha varato un fondo anti-shopping straniero da 100 miliardi. 100 miliardi, no? E penso non in chiacchiere, non in prestiti. 100 miliardi per fare cosa? Che vuol dire fondo anti-shopping? E qui non vi fanno capire niente. Lo Stato compra le aziende, le rende sostanzialmente pubbliche, mette una golden share, impedisce che queste aziende vengano comprate e portate all'estero, comprate e spacchettate. Bene, bravi tedeschi, fate benissimo, però non ci rompete le balle quando lo dobbiamo fare anche noi, perché ogni volta che qui abbiamo provato a intervenire sul settore pubblico, poi usciva la Commissione europea a dire no, avete fatto l'infrazione, adesso pagate la multa, la procedura di infrazione. Però la Germania, come al solito, fa come gli pare e fa bene, ma dobbiamo farlo anche noi. Cioè anche noi dovremmo applicare questo tipo di politiche. E poi quando arriva l'Unione Europea che ci manda la letterina, no? Ecco scritto, ah, adesso vi facciamo la procedura di infrazione, bisognerebbe aprire quella letterina, farcirla, richiuderla e rispedirgliela al mittente. No? E così dovrebbe funzionare. Il ministro Altmaier ha poi annunciato una legge che considererà sanità, biotech e farmacologico, settori strategici. Le imprese straniere dovranno passare per il vaglio del governo per acquistarne più del 10%. E così è. E così è giusto, e così è sacrosanto. Bene, facciamolo pure noi immediatamente. Ovviamente questa notizia non è in prima pagina, non sta da nessuna parte, sta così, c'è un articolo, poi dentro sotto te la trovi in fondo al piano di Bruxelles per un vaccino europeo. Così, no? Come la notizia della Cina e India che si fanno la guerra, scompare. E poi si prosegue su Repubblica, l'ultima cosa forse interessante che troviamo, questo articolo: per frenare la perdita di posti di lavoro servono più contratti a tempo determinato, bloccare la possibilità di licenziare non frena il calo degli impieghi. Per contrastarlo anche i concorsi pubblici dovrebbero ripartire al più presto. Si moltiplicano i progetti ma non c'è ancora un piano su come spendere i soldi del Recovery Fund. Nel frattempo la politica economica del governo è ferma alla fase 1. Mentre lunedì veniva annunciata un'ambiziosa riforma degli ammortizzatori sociali, gli atti di governo registrano solo il varo di un decreto tappabuchi. Offre la possibilità alle imprese che hanno già fruito della cassa integrazione per 14 settimane di utilizzare subito, senza soluzione di continuità, le 4 settimane aggiuntive previste dal decreto rilancio. Va bene, i rinvii generano rinvii, si sposta in là qualche settimana la fine della cassa integrazione, per allungare il blocco dei licenziamenti, che sarebbe insostenibile per imprese in difficoltà se dovessero pagare gli stipendi dei loro dipendenti. E si rinvia il blocco dei licenziamenti per allungare la cassa. Insomma, qui ve lo spiegano proprio chiaramente. Se questi sbloccano i licenziamenti, ci sarà un'ondata di licenziamenti senza precedenti. È normale, visto che non avete messo un euro in tasca alle aziende e le avete mandate, ben che vada, a indebitarsi in banca, e visto che non avete messo un euro in tasca ai lavoratori, non avete fatto girare una lira e i consumi sono crollati, è normale che appena si sbloccheranno i licenziamenti, tutti verranno licenziati, quelli che sono in più e sono a rischio, no? E non è colpa delle aziende, è colpa vostra, della vostra, diciamo così, colpevolissima inattività di governo. Allora che cosa si fa? Si rinvia, si allunga il brodo, blocco i licenziamenti e metto cassa integrazione, così gli imprenditori non si lamentano, i lavoratori restano a lavorare, anche se vengono pagati solo l'80% dallo Stato e questi pagamenti non arrivano, però hanno la speranza che questi soldi arriveranno perché sono stati promessi dallo Stato, il che è tutto dire perché qui ancora tantissimi sono senza cassa integrazione. E così l'articolo continua, si torna così a respirare l'atmosfera dei giorni del lockdown, prorogato di 2 settimane in 2 settimane, ma mentre quelle proroghe servivano a contenere il contagio, il rinvio della fine del lockdown e dei licenziamenti corre il rischio opposto. Spostando la fine del blocco più in là si rischia di causare una valanga di licenziamenti non appena questo verrà, come appare inevitabile, rimosso, ma dai. E a quel punto perdere il lavoro sarà molto più costoso per i lavoratori coinvolti, i regimi di protezione dell'impiego, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro servono proprio ad evitare che molti perdano il lavoro nello stesso momento. In un mercato del lavoro con molti disoccupati e pochi posti vacanti, la probabilità di trovare un impiego alternativo tende allo zero. Questi rinvii a catena sono dettati dalle pressioni dei sindacati. Landini ha chiesto di bloccare i licenziamenti fino alla fine dell'anno, sì, certo, boom, e dalle organizzazioni dei datori di lavoro che vogliono allungare la copertura della cassa integrazione. Come sempre nessuno pensa a chi già oggi il lavoro non ce l'ha, il blocco dei licenziamenti non ci ha impedito di perdere quasi 500.000 di posti di lavoro in soli 3 mesi, un primato negativo. Le imprese hanno smesso di assumere e di prorogare i contratti a tempo determinato, il cui rinnovo è ostacolato anche dalla burocrazia imposta dal decreto dignità. Se si vuole contenere le perdite occupazionali bisogna stimolare i rinnovi di contratti a tempo determinato più alla portata di imprese che navigano tra le nebbie dell'incertezza e sostenere le assunzioni a partire da quelle pianificate nel pubblico impiego. E quindi qui si vuole ripartire ovviamente con la flessibilità totale del lavoro. Perdendo i dati della relazione tecnica, una crisi è il pericolo peggiore per riformare gli ammortizzatori sociali, ma il periodo peggiore, ma il governo farà bene a prendersi sul serio unificando, come ha dichiarato il Presidente Conti, troppi strumenti, se le casse integrazioni, vabbè, insomma l'articolo prosegue, è abbastanza lungo e anche abbastanza interessante, cari amici miei, però vedete dove si tirano, c'era una parte che parlava del settore pubblico, che forse mi poteva interessare, vediamo un po'. No, in realtà non ne parla assolutamente del pubblico impiego e delle assunzioni nel pubblico impiego da fare con il Covid. Allora io sono favorevole ovviamente alle assunzioni del pubblico impiego, sono favorevole alla spesa pubblica per queste cose, ma se prima non si parte dal mettere i soldi in tasca ai lavoratori privati e gli imprenditori privati non si può fare neanche l'altra cosa. Non so se è chiaro, no? Che facciamo? Un'ondata di licenziamenti, le aziende vanno fallite perché non ci sono i consumi e poi subito dopo facciamo un'ondata di assunzioni nel pubblico impiego, ma tanto questo non è quello di cui parlava l'articolo. L'articolo tendeva a dire, beh, ormai dobbiamo tornare a precarizzare il lavoro, totalmente, così come se non fosse già assolutamente precario. E questa è tratta ovviamente dalla colonna sonora di un film di Kubrick, Barry Lyndon, il tema è Sarah Band, suonato dalla Orchestra Filarmonica di Praga, tema ovviamente portante di quel film, straordinario, spero lo abbiate visto, se non l'avete fatto fatelo, prendetevi 2 ore e mezza, 3 ore per vedere questo capolavoro di Kubrick. girato tutto senza l'ausilio di luci artificiali, non so se ci rendiamo conto, anche le scene girate negli interni, film ambientato nel 600, quindi senza corrente elettrica, e film girato senza l'ausilio di luci artificiali, assolutamente un capolavoro da non perdere, magari qualcuno lo troverà lento, così non è, però guardatevelo assolutamente. Poi questo tema musicale è stato ripreso anche da alcune bellissime pubblicità degli anni 80, una su tutte, quello della Levi's, forse qualcuno la ricorderà. C'erano due giovani che correvano e spaccavano i muri mentre correvano all'interno di questo stabile, e poi, spaccati i muri, correvano sugli alberi e si proiettavano verso la luna. Insomma, uno spot di tutto rispetto con questa colonna sonora, e che magari ci stava bene pure con le notizie che abbiamo letto. Sul lavoro, la perdita di posti di lavoro, e il lavoro che torna ad essere così a tempo, a orologeria, contratti che assolutamente non ti consentono di pianificare la tua esistenza, perché ricordavo anche ieri a cena con le mie bambine che vuol dire lavoro, lavoro a tempo. Allora, il lavoro è quella cosa che ti consente di comprare casa e mettere su famiglia, tutto il resto è sfruttamento. Cioè, si può definire lavoro per me soltanto quella cosa che ti consente di comprare una casa, di metterti un tetto sulla testa e dentro quella casa di fare tranquillamente due o tre bambini. Il resto è tutto sfruttamento. Quindi questo dovrebbe essere ben chiaro a tutti quanti, e noi dobbiamo tendere a quel lavoro che ti consente di comprare casa e di mettere su famiglia, perché altrimenti questa nazione non ne uscirà mai. Ma torniamo alla nostra chat di Telegram, anche perché sono le 9.08 e non vorrei avervi rubato troppo tempo. Oggi abbiamo fatto un po' di digressioni musicali e le notizie, alcune c'erano nascoste bene, interessanti, e vediamo un po' che cosa mi dicete voi, mi dite, scusate, mi dite voi in chat. La prima stamattina era Sere Gattara alle 6.44, che mi mandava una sua riflessione. Buongiorno Simone, mi lamentavo per la situazione a Termini, ma non avevo mai preso la metro. Ah, è una cosa pazzesca, solo una mente malata può aver architettato questa folle e inutile gestione degli ingressi e delle uscite. Neanche si capisce dove sia l'ingresso, non lo sanno neanche le guardie che stanno lì a controllare. A che scopo poi non si spiega davvero, non so se sia più scemo chi ha organizzato tutto o noi che lo subiamo. Sono uscita con l'umore di un serial killer. Sì, effettivamente dentro Termini, per passare dalla linea A alla linea B e per uscire dalla stazione è diventato complicatissimo. Non si capisce bene a che cosa serva. Poi, fra l'altro, cara Sere Gattara, giustamente hai ragione ad arrabbiarti. E questo è Blade Runner, ovviamente anche qui Spotify mi passa un po' sempre le stesse cose, ma va benissimo così, lasciamolo. Nemesi, buongiorno, cosa ne pensi del partito di Paragone? Fondo un partito, voglio portare l'Italia fuori dall'euro, vedremo. Insomma, io posso sommessamente dire che fondare un partito e metterlo sulla scheda elettorale è cosa assai complicata, vedremo come si muove Paragone e che intenzioni ha. Ovviamente il mondo del no euro starà a guardare le mosse. Diciamo che dall'interno del Senato, se si raggruppano un po' di senatori o parlamentari, qualcosa si può fare per mettere in piedi un progetto, però insomma aspetta lui in questo momento. Questo si unisce, diciamo, alle manovre di Sgarbi, staremo a vedere. L'importante è che questo sia una sostanza e non soltanto un così pur parlare, non cercare di accreditare. Eccomi qua, non sono sparito, un piccolo inconveniente tecnico, ma torniamo subito alla nostra chat con quest'altra colonna sonora, interessante. Gianluca, buongiorno, Emanuela, buongiorno. Ieri sera fuori dal coro Gianluigi Paragone ha annunciato che presto presenterà un nuovo partito. Ti linko un articolo di Libero di ieri sera dove c'è in sintesi quello che ha detto anche in trasmissione. Che ne pensi? Ripeto. Vediamo, non è facile presentare un nuovo partito, ma visto che Casa Pound è partito più non è e si è ripromessa, insomma, di osservare la scena e di valutare poi di volta in volta che cosa succede e cosa fare, e anche magari tutti quanti noi che siamo di Casa Pound siamo liberi di candidarci negli altri partiti, vedremo un po' dove va a parare anche qua il buon Paragone. Devo dire che gli altri partiti più o meno si stanno un po' riprendendo, stanno iniziando a muoversi, sempre fra mille difficoltà, con mille lentezze, però Fratelli d'Italia cresce, Salvini si è ripreso un attimo, se si aggiunge anche un altro soggetto, sarebbe interessante. L'importante è, secondo me, evitare di, diciamo sì, proporsi in contrasto con le altre forze politiche. Io sono sempre stato contrario al contrasto, anche nell'ultima campagna elettorale ho cercato di evitare la critica agli altri partiti, anche se inizialmente si può pensare che criticando gli altri si possano tirar fuori dei voti. Non è così, bisogna battere fortemente sulle proposte e sulla propria linea e sulla propria visione e poi forse riuscire a convincere gli elettori. Star lì tutto il giorno a dire però la Meloni ne ha fatto questo e Salvini ha fatto quest'altro e voi non siete bravi e quello non è puro e voi siete dei traditori, questo non porta da nessuna parte. Se si vuole creare qualcosa di serio, e dal consiglio ovviamente sommessamente a Paragone e sommessamente anche a Sgarbi, se si vuole creare qualcosa di serio non bisogna andare in contrasto, ma bisogna essere forti delle proprie posizioni e delle proprie idee. Quindi comunque, ripeto, osserveremo, staremo a vedere. Para, un bel pezzetto anche questo, anni 60. Roberto, buongiorno, mi scrive le 8.03, sono le 9.15, magari hai finito anche l'allenamento, sono appena collegato, metto le cuffie e vado a correre mentre ti ascolto. Ieri si parlava di sondaggi a proposito della loro credibilità sul consenso di Conte, la Clinton è ancora in vantaggio, mi scrivi, un caro saluto, come no, la Clinton ha vinto le elezioni, Trump è un ologramma e la Brexit non è mai avvenuta, secondo i giornali e secondo i sondaggi. Arriva un saluto da MP Patato, buongiorno, così è il tuo nick qui su Telegram, lo rispetto, MP Patato, o magari ho sbagliato qualche accento io, comunque buongiorno Emanuela, visto il vuoto ti posto anche questo, perché oggi agli stati generali ci sarà Confindustria, con cui ieri ci sono stati botta e risposta da lontano, intervista a Giuseppe Conte, critiche di bonomi di Confindustria, ansia da prestazione politica. Sì, come avrai notato Emanuela, ne ho parlato in rassegna stampa e anzi mi sono anche abbastanza arrabbiato quando ho letto il pezzetto di Bonomi, no? Che ovviamente non capisce niente perché chissà da che mondo viene, o forse lo sa benissimo, no? E continua a blaterare di contrarre la spesa pubblica per ridurre il debito e che ci sono i miliardi dall'Unione Europea, ma quali miliardi? Capite? Non sanno niente. sei arrivato, non potevo parlarci sopra a questo pezzo, ovviamente era Così parlò Zarathustra di Strauss, colonna sonora di 2001, di Odissea nello spazio, sempre Kubrick, ovviamente qui mi conosce l'algoritmo di Spotify e quindi mi passa queste robe, ma non ne abbiamo mai parlato e quindi vi consiglio anche di vedervi 2001 Odissea nello spazio, ovviamente non potete vedere nella stessa giornata 2001 Odissea nello spazio e Barry Lyndon contemporaneamente, a meno che di uscire fuori dalla stanza con diverse turbe mentali, quindi scegliete e vedetene uno, perché insomma non potete non guardare questi film assolutamente dei capolavori di Kubrick. Vi segnalo fra l'altro che Kubrick non ha mai vinto un Oscar, se no forse per i costumi di Barry Lyndon, però questo insomma vi fa capire che non era così diciamo così amato da determinati ambienti politico-esoterici. Giancarlo mi scrive: saluti, è brutto dirlo, ma poi gli italiani dimenticheranno tutto, come le mascherine che a tutt'oggi non si trovano e se ci sono si devono pagare, i danni della Cina, i danni che la Cina ha nascosto sulla trasmissione del virus e non se ne parla più, sia dagli Stati Uniti che dall'OMS, e il lavoro che manca, non solo gli italiani dimenticheranno, poi si andrà al voto tra 2 anni forse, beh speriamo prima Giancarlo, gli italiani voteranno sempre gli stessi, ma di cosa stiamo parlando? Forse bisogna attuare altri rimedi per poter dare una scossa, scusa per lo sfogo, no, hai ragione perfettamente a sfogarti caro Giancarlo, ma io non credo che ci siano altri rimedi, soprattutto nei tempi moderni, per cambiare le cose, ahimè i meccanismi sono questi e sono stati messi in piedi proprio per funzionare così, e forse si può trovare qualche diciamo passaggio all'interno di questi meccanismi per arrivare dove vogliamo, piuttosto che abbandonarsi allo sfogo e ad altre situazioni. Quindi io credo sempre nella politica e credo sempre che certe idee vadano spinte e vadano portate all'interno delle istituzioni per farle pesare ancora di più. Gianluca, buongiorno, arriva un terremoto sull'euro, che cosa può far saltare tutto? La sentenza di Kaslue fa tremare l'eurozona, il parere del Bundestag, mollare la Banca Centrale Europea, ecco cosa potrebbe succedere. E già nel frattempo c'è questa vicenda che continua, noi continuiamo a chiacchierare, ma la Germania va da sola e continua a mostrarsi di essere ovviamente uno Stato sovrano che può far quello che vuole, ma soprattutto magari può far cadere l'euro e l'Europa. Vedremo. Leggiamo l'articolo, sta su Il Giornale, che purtroppo dentro ha un codice di programmazione che mi fa saltare in continuazione la pagina, quindi divento pazzo. L'articolo dice: altro che sovranisti italiani, a far crollare il mito dell'euro potrebbe essere la Germania, lo stesso paese che nell'ultimo ventennio, e grazie proprio alla moneta unica, ha visto crescere il proprio export. Purtroppo non posso leggere l'articolo perché ho una slide che si apre e si chiude che mi fa fare su e giù nell'articolo e non posso proprio leggerlo. E comunque l'articolo ovviamente penso parli della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, e tutto questo ancora ovviamente in gioco, mentre qui Conte già si vende i miliardi di recovery fund, non si rende conto che potrebbe saltare allegramente tutto quanto proprio sulla base di questa sentenza. Anche qui attendiamo, così come attendiamo domani l'Eurogruppo su Recovery Fund, soltanto per iniziare a parlare di questa cosa e per vedere quanti sono quelli contrari. Insomma, grandi chiacchiere, ma questa sentenza di Kaslue pesa come una spada di Damocle, e speriamo che questa spada di Damocle cada. Proseguiamo. Riccardo, buongiorno, cosa ne pensi del nuovo partito annunciato da Paragone con Italexit come primo punto del programma? È credibile o potrebbe tradire con il Movimento 5 Stelle? Già, giustamente siamo anche abituati ai tradimenti del 5 Stelle su queste questioni. Certo, se uno fa un movimento politico, diciamo, sulla falsariga di quello di Farage e mette come primo punto nello statuto l'Italexit e l'uscita dall'euro, poi difficilmente può rimangiarsi queste parole come ha fatto il Movimento 5 Stelle. Per carità, in politica siamo abituati a vedere tutto, ma penso che se nasca un soggetto del genere quantomeno avrà voglia di portare queste istanze fino in fondo. Staremo ovviamente a vedere. Noi osserviamo, visto che Casabonda non si candida più, osserviamo come si muove la scena politica. Maci, buongiorno. Francesca Totolo ci informa sulle indagini del centro accoglienza migranti della Caritas a Bergamo per truffa, turbativa d'asta e sfruttamento del lavoro. Coinvolto anche padre Antonio Zanotti, già ascoltato da una vicenda del 2018 per ricatti sessuali. Ecco qua. Chi sono i buonisti? Inchiesta sui richiedenti asilo, indagati il Don Visconti, Roy e funzionari pubblici. Bella questa, molto interessante. Andiamo a vedere. E sentite qua che storiella interessante. Venerdì 20 settembre 2017, i centri di accoglienza per richiedenti asilo gestiscono ancora numeri da emergenza, quindi prima delle elezioni 2018 addirittura. Dal 2014 è stata la quarta estate di sbarchi e trasferimenti al nord, da Lampedusa a Lizzola o San Simone, oppure nelle campagne della Bassa. Quel giorno a Fontanella un'educatrice 26enne appena assunta dalla cooperativa sociale Rinnovamento subisce una violenza sessuale da parte di un ospite della Sierra Leone. Poi bloccato dagli altri profughi, certo, dalla struttura è arrestato. Sì. Ci lavorano i carabinieri e quella è l'inizio di un'indagine lunga e articolata, sfociata in tre arresti e in accuse che ora rischiano di gettare ombre sui luoghi principali dell'accoglienza a Bergamo, dalla Caritas al Patronato San Vincenzo e sulla cooperativa Rua. Istituzione nel sociale, non solo in tema di immigrazione. Nel pieno della pandemia ha saputo riciclarsi con i malati Covid-19. Certo, sempre pronti questi, laddove lo Stato abdica e lascia la gestione dei servizi sociali ai privati, le cooperative sono sempre pronte a riciclarsi, a papparsi una fetta di spesa pubblica. Ma io dico, ma se la spesa pubblica deve essere fatta, ma perché la dobbiamo affidare ai privati, alle cooperative, alle case famiglia? No? Che sappiamo benissimo come ragionano e come funzionano. Tra i filoni, no, mi ricordo sommessamente, ecco, che quando spesso si toglie un bambino a una famiglia indigente, poi si mette in una casa famiglia che ci costa, mi pare, 200-300 euro al giorno per gestire quel bambino. Allora dateli alla famiglia indigente, no? 200-300 euro al giorno per gestire un ragazzino e così via, con tutto il resto dei problemi. Tre filoni, il primo è concentrato sulla Rinnovamento e su quel padre Antonio Zanotti, 73 anni, già scottato da una vicenda del 2018 di ricatti sessuali che avrebbe fatto partire a uno dei ragazzi tolti dalla strada. Da ieri ai domiciliari con la presidente della Coppa Anna Maria Preceruti, 58 anni di Antegnate, e l'economo Giovanni Trezzi, 39 anni di Crema. Il PM Fabrizio Caverini, che ha ereditato il fascicolo dal collega, mamma mia, perché bisogna citare sempre tutti i nomi, sia degli indagati che dei PM, aveva chiesto il carcere. I carabinieri del nucleo investigativo di Via delle Valli sono convinti che abbiano usato i centri di accoglienza come una macchina per fare soldi. Ci sono intercettazioni telefoniche e filmati in cui taroccano fatture e si spartiscono denaro alla faccia dei disperati a cui davano cibo scaduto. La frutta fresca costava troppo, 126.000 euro è la somma illecita calcolata finora per la quale è stato disposto il sequestro ai fini della confisca. Le carte sequestrate nel blitz alla sede legale a Romano di Lombardia diranno se va alzata come si sospetta. Al momento sono stati bloccati alcuni conti correnti e un immobile adibito al negozio di oggetti etnici a Bergamo, vicino alla questura da cui è scaturita l'accusa di riciclaggio addirittura. Dovranno rispondere inoltre di associazione a delinquere finalizzata a truffa ai danni dello Stato, allo sfruttamento del lavoro e all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Vabbè, l'articolo continua, è interessante, storie come se ne sentono tante legate ai centri d'accoglienza, agli immigrati, a questo business che insomma abbiamo subito sulla nostra pelle e che continuiamo a subire ovviamente, che vorrebbe essere rimesso in piedi immediatamente da questo governo di cialtroni, pentapiddini. Cristian, mi mandi una bella immagine del tricolore e mi ricordi l'anniversario di Giuseppe Mazzola e Graziano Girallucci presente e citi un testo di una canzone, cittadino fermati, guardami in faccia, riesco a capire che non ti piaccia quei buchi che ti fanno abbassare la vista, sono i colpi esplodi dall'odio comunista, si ricorda insomma l'eccidio di due militanti, nel 1974, ieri Cecchin e oggi loro. E poi Riccardo, ciao Simone, cosa ne pensi delle prossime elezioni in America? Secondo te una reelezione di Trump potrebbe portare ad una possibile dissoluzione dell'Unione Europea? Ma sai, l'Unione Europea si dissolve da sola con le sentenze della Corte Costituzionale tedesca, con l'atteggiamento che sta prendendo, diciamo così, in qualche modo la Germania, con questa vicenda del Recovery Fund che poi ovviamente non si paleserà così come se l'aspetta il governo italiano e quindi porterà ad una serie di inceppamenti anche qui, insomma staremo a vedere. Io ovviamente, se devo dire, fra Trump e qualunque altro della politica statunitense, scelgo sempre Trump anche se non voto in America e non posso parlare di queste cose, però insomma, mi sembra assolutamente più valido, poi chissà, noi tifiamo sempre dissoluzione dell'Unione Europea. Staremo a vedere, non fine dell'Europa, attenzione ragazzi, perché l'Europa non finisce, perché qui ogni volta che si parla della fine dell'Unione Europea, tutti quanti dicono, ah, se finisce l'Unione Europea, poi finiremo schiavi degli americani, schiavi dei russi. Non è così, no? Al limite può servire un'altra Unione Europea, cioè un'altra Europa, però prima bisogna smantellare questa, chiaro? Allen, Paragone non dovrebbe cercare di portare la sua Italexit in un partito già presente che potrebbe sposarla, un nuovo partito non rischierebbe di non riuscire nemmeno a entrare in Parlamento, e sì, infatti i rischi sono questi, però diciamo che gli altri partiti tengono questa posizione fuori dalle posizioni principali, no? Italexit è uscita dall'Unione Europea, non è neanche contemplata in Fratelli d'Italia, è detta sommessamente all'interno di diciamo la Lega e forse avere un soggetto politico che la spinga in qualche modo è importante per poi spingere anche gli altri a tenere questa posizione perché magari si può perdere un po' di elettorato. Quindi va bene se qualcuno fa pressione così come cerchiamo di farla noi, siamo contentissimi. Certo, superare il 3% di sbarramento non è semplice. Ammesso che questo sbarramento ci sia, perché poi si rimetterà a mano purtroppo anche alla legge elettorale, o per fortuna, chi lo sa, insomma, chissà che legge elettorale partoriranno. Quello che mi dispiacerebbe è se Paragone mettesse in piedi qualcosina, semplicemente poi per spingere la sua persona, diciamo così, come candidato all'interno di altri partiti, perché magari ci può anche stare, no? Però insomma sarebbe un po' scorretto. Vedremo, ripeto, siamo alle prime fasi, vedremo come si muove. Marcello, buongiorno. Marcello, buongiorno, sono qui sul finire, ho finito il tempo. Ciao Simone, quando ad esempio Salvini si schiera contro l'Iran, Hezbollah, eccetera, fa una precisa scelta di campo, si schiera con il mondialismo contro le nazioni sovrane, e ce ne sono rimaste davvero poco, come sai, capisco tutto, ma questo atteggiamento mi sembra emblematico, cosa ne pensi? Un abbraccio Marcello, e sai, sulle posizioni politiche estere poi ci si divide spesso e volentieri. Ci si divide in maniera anche aspra, ma ripeto, non dobbiamo dividerci. Io ovviamente non condivido niente di quando Salvini parla dell'uccisione di Soleimani, di quando parla contro l'Iran e così via, e tutto questo tipo di posizioni che vengono da questo occidentalismo fallaciano spinto che arriva sempre poi da certi ambienti. Certo, salto sulla sedia, è quello che vuoi, però poi devo guardare anche all'interesse nazionale, all'interesse italiano, e quindi devo cercare di scalzare via questo governo e poi di indirizzare la politica dei grandi partiti verso la mia, la nostra visione. Quindi non mi soffermo troppo perché ad ascoltare tutti i singoli interventi, le singole parole, insomma poi diciamo così, non si arriva a nulla di buono. Devo dire che forse da un certo punto di vista, al netto delle cose che sono successe, per esempio la politica di Trump è più morbida rispetto a certi atteggiamenti contro l'Iran, contro, cioè ricordiamoci Obama, ricordiamoci le parole della Clinton, ricordiamoci ciò che è stato fatto in passato. Mi sembra che Trump abbia avuto un atteggiamento al netto degli attacchi con i missili Cruise e tutte queste altre cose qui, al netto dell'uccisione di Soleimani. Mi sembra che generalmente la politica di Trump sia stata diversa, però ripeto, la politica estera è semplicemente qualcosa che poi alla fine ci fa dividere. Questa poi la politica estera si definisce quando si governa, è molto difficile definirla prima di trovarsi al governo, anche perché la politica estera è contingente all'attualità di quando vai a governare, è difficile esprimerne una prima e poi riuscire a mantenerla. Però ripeto, secondo me non ci dobbiamo dividere, non ci dobbiamo fermare su queste cose se vogliamo raggiungere un qualche obiettivo. E va bene ragazzi, ho finito il tempo, gli altri messaggi di Adrimes, Alessandro, non faccio in tempo, è già 33, fra poco si chiude la trasmissione da sola perché cade la linea e quindi vi saluto e vi rinvio a domani, sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti!
Quelli a cui dai la caccia sono le persone da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, midiamo le tue ambulanze, ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi.